Ben trovati, ben arrivati, e do avvio alla seconda giornata. Mentre ieri abbiamo svolto temi soprattutto di natura storica, cioè abbiamo affrontato la questione della Spagna, dei rapporti spagnoli, delle presenze spagnole a Firenze e anche delle testimonianze che abbiamo attraverso i monumenti di tali presenze, e poi abbiamo affrontato vari temi sempre di natura storica, storico-economica, storia religiosa, problemi matrimoniali, problemi di vario genere. E intanto vi volevo ringraziare, come ringrazio, ho fatto ieri ma lo faccio anche oggi, i relatori, ma anche il pubblico che ha affrontato i rigori dell'inverno che finalmente è arrivato. Io sono molto felice perché 4-5 mesi di estate mi sembravano un po' troppi, e comunque se abbiamo resistito qui significa che siamo degni dei nostri avi, perché immagino che anche loro qui dentro non è che proprio stessero al calduccio, perché del resto la politica dovrebbe essere, affrontare i rigori e non soltanto quelli climatici. Invece oggi sarà una giornata dedicata all'arte e alla storia dell'arte, ma anche all'aspetto più fashion, direi così, della nostra Eleonora, di cui ieri sera abbiamo assistito a una performance dove lei ha interloquito anche con il pubblico, che le ha fatto delle domande, alcune anche molto interessanti. Significa che in questi tempi, in questi mesi, durante quest'anno, molti hanno avuto anche, hanno affrontato il tema di Eleonora e della sua biografia. Quindi oggi faremo la prima sessione dedicata ad Eleonora e le arti. Siccome l'intervento di Alessandro Cherubini, che era alle 12, non ci sarà perché lo studioso è ammalato e quindi non ha potuto, non può intervenire nemmeno da remoto, quindi faremo l'intervallo intorno alle 11, dopo l'intervento della professoressa Rombi. E poi riprenderemo e, siccome avremo un po' più di tempo, dopo l'intervento di Camilla Toracchi, potremo anche dar vita a una discussione, se avete delle domande da porci, anche fra di noi. Quindi ora smetto di parlare, che è una delle attività che io prediligo, e vi presento la prima relatrice della mattina, che è una persona che tutti voi avete già conosciuto ieri, ed è Valentina Zucchi, che io ringrazio anche per la splendida organizzazione, la quale, dopo la laurea in storia dell'arte moderna e un master in gestione e conservazione dei beni culturali, si è dedicata alla relazione fra musei e pubblico, che le riesce molto bene. E presso il complesso prima di Santa Maria della Scala a Siena e a Palazzo delle Esposizioni e Scuderie del Quirinale a Roma, quindi molto impegnativi. Dal 2004 è nostra concittadina, è qui a Firenze, dove per Muse cura la mediazione e la valorizzazione dei musei civici fiorentini. Responsabile scientifico di Palazzo Medici Riccardi, forse avrete visto la bella e interessante mostra su Benozzo Gozzoli, con quella splendida stanza con immersiva spettacolare che io vorrei rimanesse sempre. Ed è, oltre che responsabile scientifico di Palazzo Medici Riccardi, direttrice del Museo delle Terre Nuove a San Giovanni Valdarno. La nostra Valentina ci parlerà degli artisti intorno a Eleonora, un percorso fra Palazzo Vecchio e Santa Maria Novella. E la ringrazio.
Bene, buongiorno a tutti, grazie Nicoletta, grazie Carlo che vedo in sala, grazie a tutti voi che siete qui. Cerchiamo di, come dire, fare un piccolo viaggio e lo facciamo nei luoghi che a noi sono più cari, ovvero appunto i Musei Civici Fiorentini e quindi anche, e in particolare legato a, in particolar modo, diciamo, essendo legati a Eleonora, Palazzo Vecchio e Santa Maria Novella. Comincio nel dire che tratterò, diciamo, questo breve contributo in maniera abbastanza personale. Questo perché questo palazzo, come giustamente Nicoletta ricordava, lo abito, si può dire così, da quasi 20 anni. E uso questo termine non a caso: questo palazzo è stato abitato, è stata una casa, come ben sappiamo, lo è stato di Eleonora, ma di molte altre persone prima e dopo. E noi, diciamo, i colleghi di Muse, io, i colleghi dell'amministrazione comunale, lo abitiamo tutti i giorni, i colleghi che vi accolgono all'ingresso. E lo dico questo perché effettivamente frequentare un luogo tutti i giorni, parcheggiare la bicicletta qua fuori, entrare, attraversare le stanze di Eleonora pressoché ogni giorno, effettivamente restituisce una familiarità e un modo di vivere questi straordinari capolavori che è assolutamente personale e profonda. Non vanto quindi nessun tipo di merito particolare rispetto a tanti altri grandi giganti e studiosi. Ne abbiamo una qui, la professoressa Rombi, che hanno studiato da tantissimi anni e con tantissima attenzione, diciamo, questo palazzo. Però certamente quello che noi viviamo è un rapporto familiare, un rapporto, potremmo dire, quasi di affetto. E quindi le stanze di Eleonora, i luoghi che andremo a vedere, sono davvero luoghi per noi del cuore. In questo senso attingerò, così come abbiamo fatto in tutti questi anni, dagli studi e dagli scritti e dalle testimonianze di tanti studiosi, appunto, ed esperti e storici che mi hanno preceduto, partendo a monte da Giorgio Vasari per passare poi in tempi più recenti, ovvero al Novecento, con Frey, che come sapete ha trascritto tantissimi documenti importanti per la storia del palazzo, Alessandro Cecchi, che resta, diciamo, una pietra miliare di questo edificio, insieme a Ettore Allegri, quando appunto esplorarono le filze delle fabbriche Medice in particolare e avviarono uno studio estremamente approfondito su questo palazzo. Era il 1980, peraltro il libro appunto del 1980, insieme all'Straordinaria Stagione delle Mostre Medice. Bruce Edelstein, che è stato, diciamo, il nome tutelare di ieri e lo è di oggi, io scherzando dicevo potrebbe condurre lui tutto il convegno, perché effettivamente è davvero il maggiore esperto di Eleonora di Toledo, Andrea Galdi, che a Eleonora e a questo palazzo ha dedicato tanti studi, Alessandro Cherubini, che, come accennava Nicoletta Baldini, non potrà essere con noi ma ha studiato approfonditamente Eleonora, la ritrattistica, diciamo il mondo degli artisti intorno alla duchessa, Nicoletta Baldini stessa, che in particolare, e colgo l'occasione per ricordare ancora e ringraziare ancora Dimora Ghirlandaio, è fresca, diciamo, di una pubblicazione sui Ghirlandaio, vedremo che uno degli artisti di cui andremo a tratteggiare è anche appartenente a questa famiglia, Valentina Conticelli delle Gallerie, e poi tutti gli altri studiosi che davvero si sono dedicati agli artisti in maniera precisa, dalla Cox Ririch, Bambach, Natali, Falciani, Robert Lafrance del Bacchiacca, fino ad arrivare alle colleghe, quindi Elisabetta Stumpo, che avete conosciuto ieri, e mi piace ricordare qui anche Barbara Ottaviani, che è una persona che ha fatto un periodo diciamo di inserimento con noi e che ha lavorato davvero tutti i giorni in archivio, in particolare sulle filze della guardaroba Medicea. Possiamo quindi andare provo a farlo io, giustamente. Vediamo se ce la facciamo. Ecco, e proprio a sottolineare un po' in maniera un po' scherzosa, diciamo, questo rapporto di affetto, ho inserito come prima immagine questa, quella a sinistra, diciamo alla vostra sinistra, è la schermata, è la home page del mio telefono che da quasi 20 anni ha questa immagine, desunta, come si vede appunto invece sulla destra, dalla cappella di Eleonora. Avremo modo di vedere alcuni dettagli e poi la collega vi parlerà più diffusamente proprio di questo luogo straordinario, ma mi faceva piacere, come dire, condividerlo per davvero rendervi l'idea di quanto questo luogo sia nelle nostre giornate, nelle nostre vite. E quindi parliamo di lei, parliamo di Leonora, questo è un fregio appunto che se girate, diciamo, andate al secondo piano, diciamo così, al piano superiore avrete modo di vedere, in cui vedete appunto questa meravigliosa scritta che corre tutto intorno nella sala di Esther. E andiamo a parlare di Eleonora, in particolare lo abbiamo visto, scusate, ora spero non giri. Andiamo a parlare di Eleonora, ancora una piccola introduzione. I documenti a cui attingo prevalentemente sono documenti pubblicati. Tra i ringraziamenti non ho citato Alessia Sonitis, il Medici Archive Project e tutti coloro che hanno trascritto tanti documenti. Quindi questo fa parte di quelli. E l'ho preso anche qui in maniera un po' scherzosa perché è datato 1° dicembre e ho cercato, diciamo, questo per darvi anche un'idea di quanto sia una fonte importante il Medici Archive Project, incrociando, diciamo, Eleonora di Toledo con il 1° dicembre, ho trovato giusto appunto questa piccola nota che vi leggo: resta la duchessa Nostra Signora, ovvero Eleonora, soddisfatta dell'ordine che Vostra Signoria ha dato al bronzino per fare il ritratto di quel quadro di Nostra Donna, e solo resta che la lo solleciti perché desidera in estremo di poterlo inviare presto a Napoli. Quindi un'occasione, se vogliamo, un piccolo divertissement che ci però fa cogliere come effettivamente ogni giorno sostanzialmente potremmo trovare elementi di approfondimento e di studio. Noi parleremo di alcuni artisti, parleremo delle sale di Palazzo Vecchio e di Santa Maria Novella, qui abbiamo uno dei tanti stemmi Medici Toledo che campeggiano appunto in questo caso appunto negli angoli degli appartamenti di Eleonora, e ci concentreremo appunto sugli anni diciamo della sua residenza fiorentina. Avendo il grande privilegio di avere tante immagini di Palazzo Vecchio, ho voluto abbondare, ma proprio perché è una festa per gli occhi di tutti. Naturalmente molte cose le potete vedere dal velo, questi due ovali no, perché sono nella sala di Cosimo I de' Medici, sono meravigliosi e nel fregio ci raccontano due momenti importanti di cui già ieri avete sentito parlare, ovvero la partenza di Eleonora da Napoli sulla sinistra e l'arrivo di Eleonora a Poggio a Caiano. Ecco che con lei quindi ci stacchiamo da Napoli, arriviamo, ci avviciniamo a Firenze e arriviamo alle grandi nozze di cui si è già tratteggiato ieri, del 1539, che peraltro abbiamo ricordato proprio a Palazzo Medici Riccardi anche quest'estate, e in cui vengono già coinvolti diversi degli artisti di cui andremo a parlare. Artisti che appunto ho voluto, diciamo, anche qui in maniera un po' giocosa sintetizzarvi con due elementi. Naturalmente, come ben sappiamo, il passato lo possiamo ricostruire solo grazie alle fonti scritte iconografiche, e da una parte abbiamo una trascrizione appunto dei pagamenti, delle provvisioni appunto che venivano date, e troviamo tre artisti di coloro diciamo di cui andremo a parlare: Ridolfo del Ghirlandaio, Francesco Bertini, detto il Bacchiacca, e naturalmente il Bronzino, che poi sappiamo avrà una provvisione annua decisamente importante, circa 150 scudi a seconda delle annate, mentre, ed è qui l'occasione anche per menzionare, la provvisione annua degli scudi di Cellini e Bandinelli giungeva, diciamo, a 200. E questa è l'occasione per dire che non parlerò di Benvenuto Cellini né di Baccio Bandinelli, con il dispiacere di Carlo Francini che ben lo ama, soltanto perché non sono, diciamo, evidenti all'interno di queste stanze oggi. Sappiamo che, e ce lo riporta il Vasari nella vita del Bandinelli, il rapporto tra Bandinelli e Duchessa ed Eleonora è davvero uno dei rapporti più stretti, tanto quanto il rapporto con Cellini è un rapporto decisamente vivace e pepato, potremmo dire così, e basta leggere appunto le pagine della sua vita per ricordarlo, tra cui appunto i celebri passi in cui si sa che Cellini passava in quei bugigattoli ricordati proprio anche durante lo spettacolo di ieri, prima della sopraelevazione della sala, e attraversava le stanze di Eleonora disturbandola nelle sue comodità per raggiungere Cosimo nei quartieri nuovi della guardaroba. Dall'altra parte ho voluto mettere appunto un particolare, ho intravisto Eleonora Mazzocchi qui in sala dell'Opera Santa Croce, spero non me ne abbia, abbiamo inserito questa immagine soltanto perché in questo meraviglioso dipinto sempre del Bronzino della discesa al limbo di Cristo abbiamo una serie di possibili ritratti degli artisti di cui andremo a parlare, e quindi il nostro Bronzino, ma anche il Bacchiacca, ma anche l'Allori, che diciamo è la figura più giovane sotto il braccio di Cristo, e dei letterati Giambullari e Gelli che facevano parte della corte medicea. Andiamo quindi al primo artista. Vi parlerò di sei artisti che tratteggerò, spero, molto velocemente per non come dire, sforare troppo sui tempi, e anzi, scusate, avvio anche, seppure in ritardo. Il primo artista di cui vi parlo in ordine, diciamo, cronologico è Ridolfo del Ghirlandaio, o Grillandaio, come dire, veniva scritto. È un artista, appunto, che ben conoscete, diciamo che sta nell'entourage di Domenico Ghirlandaio, di David Ghirlandaio, e che sta soprattutto nell'entourage Medicio. E sta nell'entourage Medicio ben prima di Cosimo e dell'Eleonora. Sappiamo che interviene nella Cappella dei Priori, qui all'interno del palazzo, proprio tra gli anni 11 e 14, e quindi, appunto, diciamo, è già ben presente all'interno del Palazzo di Governo insieme ad Andrea Di Cosimo Feltrini, e sappiamo che ci lascia un'altra grande testimonianza in Santa Maria Novella, che è la Cappella del Papa, dove peraltro interviene anche il Pontormo con questa meravigliosa Veronica per il 1515, ovvero l'arrivo di Leone X. Ecco che per Eleonora siamo nei primissimi anni 40, ricordiamo e lo sappiamo bene che Eleonora, come è stato già detto, con Cosimo si trasferisce dal nostro Palazzo Medici a qui al Palazzo di Governo il 15 maggio del 1540, e quindi in ordine cronologico questo è uno dei primi ambienti che vengono approntati. Era composto peraltro di tre campate, e una campata, come sappiamo, appunto, viene poi utilizzata per ricavare la cappella da parte di Marco di Battista del Tasso. È la Camera Verde, è una stanza meravigliosa che oggi è ancora, diciamo, presenta le pareti verdi. Sappiamo, anche grazie a un lacerto, ma anche grazie alle testimonianze di Vasari, che Ridolfo del Ghirlandaio aveva realizzato non soltanto la volta, ma anche, appunto, alcuni paesi che molto piacquero al Duca tutto intorno. E da qui già possiamo, come dire, intuire quello che era, diciamo, l'afflato di Eleonora verso poi il verde, verso la natura e verso i giardini di Boboli che poi acquisterà. Nel corso di questi anni abbiamo avuto anche l'occasione, insieme a studiose tra cui Maria Adele Signorini e il gruppo, diciamo, dell'Università di Firenze, botaniche, zoologhe, di studiare gli elementi decorativi del palazzo in chiave naturalistica, e questa stanza è, diciamo, come dire, un piccolo scrigno in questo senso. Qui vedete un particolare centrale della volta, dove naturalmente vedete il doppio stemma, l'aquila imperiale, la vipera la Sforza, in ricordo, appunto, delle ascendenze, naturalmente lo stemma bipartito Medici Toledo, e una meravigliosa, diciamo, stesura di dipinti a grottesche. Abbiamo già detto che Ridolfo del Ghirlandaio si era già cimentato nelle grottesche, l'aveva fatto, diciamo, insieme ad Andrea Di Cosimo Feltrini, Cappella dei Priori, Cappella del Papa, in maniera, diciamo, più classica, o, diciamo, riferita al secondo decennio del Cinquecento, quindi con questi motivi a candelabra, mentre qui dispiega veramente un repertorio naturalistico che è sempre desunto da motivi anticheggianti, in particolare dal criptoportico della Domus Aurea, ma intriso di elementi d'attualità. Vi ho inserito alcuni dettagli che sono, insomma, meritevoli di attenzione. Vediamo piccoli perrocchetti, appunto, del Sud America e anche del Sudafrica, vedremo, appunto, anche gli ara, vediamo, appunto, delle piccole sfingi che si intrecciano ad elementi, una gazza, il grande, diciamo, macaone, una tipologia di farfalla invece dell'Europa occidentale, ovvero nostra, intrecciata ad elementi vegetali assolutamente descritti con acribia. Questo un inserto proprio in particolare che nulla deve alla classicità, ma è proprio desunto dal Nuovo Mondo, quindi l'ara, il pappagallo di cui parlavamo, e questo ramo di zucche in cui si vedono, appunto, delle piccole zucchette, anche queste, appunto, di provenienza oltreoceano. Quindi da qui già cogliamo come la famiglia Medici, in particolare Eleonora, insieme a Ridolfo del Ghirlandaio, dispieghi su questo soffitto un amore per la natura che da una parte era, diciamo, attingeva alla classicità, ma dall'altra, come dire, guardava alla natura che peraltro gli stessi Medici, la stessa Eleonora, vivevano nelle ville e dovunque, appunto, diciamo, si intrattenessero fuori città. Questo è un meraviglioso cardellino E giova ricordare, peraltro abbiamo avuto qualche anno fa la possibilità di presentare un giardino, diciamo un orticino all'interno del palazzo. Sappiamo che Leonora aveva, diciamo, degli orticini, lo vedremo, il terrazzo suo, diciamo, che fa realizzare era sicuramente ornato di verde. Naturalmente noi sappiamo che questo palazzo manca di giardini e fu questo, diciamo, una delle molle prevalenti per spostarsi, diciamo, da parte di Leonora qui. Sappiamo anche che però la stessa Eleonora, e questo lo desumiamo invece appunto dalle ricerche che sono in corso appunto sulle fabbriche medice, diciamo promuove la realizzazione di una stanza per i colombi, una colombaia appunto all'altezza del ballatoio, quindi diciamo siamo al piano alto del palazzo. Sappiamo che aveva una stanza dei polli, quindi elementi vegetali e animali che sicuramente vengono dipinti, ma che anche, come dire, ornavano, diciamo, la vita quotidiana del palazzo. E questo meraviglioso particolare in cui si vede una libellula e una piccola chiocciolina che, seppure non rappresentata, mi dicono le zoologhe, in maniera naturalistica, riecheggia, diciamo, e ricorda nella forma un particolare tipo di chiocciola che veniva, pensate, dalla Sicilia e si intrufolava proprio nei blocchi di pietra, quindi probabilmente è arrivata in Toscana proprio nei trasporti, diciamo, che lapidei che venivano fatti. Entriamo dopo Ridolfo del Ghirlandaio a parlare, diciamo, dell'artista prediletto di Eleonora. Non serve, diciamo, farne tante presentazioni. Sappiamo che Agnolo Bronzino, peraltro riflettevo qualche minuto fa su come sia effettivamente buffo come tutti questi artisti avessero appunto, no, dei soprannomi. Bronzino stesso un soprannome, il Ghirlandaio, diciamo, no, è un soprannome, vedremo il Bachiacca, quindi effettivamente sono, diciamo, tutti riferiti in questo senso. E qui ho inserito sempre una lettera, diciamo, che desunta dal Medici Archive Project, invece, che appunto sottolinea il rapporto personale di Eleonora. Lo abbiamo visto anche nello spettacolo di ieri e durante la giornata di convegno in cui Sua Eccellenza Cosimo ha visto i conti dell'Agnolo Bronzino. Siamo nel 1544 e la carta di Vostra Signoria Reverenda Verbat Corinzio non mi rispondeva, e domandandole quello avevo a scrivere mi disse: a Siena con la duchessa Eleonora la duchessa, che sono cose sue. Quindi, diciamo, c'è un rapporto intimo, personale e stretto fra il Bronzino e la duchessa, che vede davvero un elemento privilegiato. Bronzino, che sappiamo essere intervenuto già durante le nozze di Eleonora insieme al Salviati, che avremo modo di rivedere, ed è lo stesso Vasari a ricordarcelo scrivendoci: e nelle nozze dell'illustrissima donna Eleonora di Toledo, moglie già del Duca Cosimo, fece due storie di chiaroscuro nel cortile di Casa Medici e nel basamento che reggeva il cavallo del Tribolo, come si disse, alcune storie finte di bronzo dei fatti del signor Giovanni de' Medici, che tutte furono le miglior pitture gli fece mettere mano a fare nel suo ducal palazzo, furono le miglior pitture che fussero fatte in quell'apparato, laddove il duca, conosciuta la virtù di quest'uomo, gli fece mettere mano a fare nel suo ducal palazzo una cappella non molto grande per la detta signora duchessa, donna nel vero, fra quante furono mai, valorosa e per infiniti meriti degna d'eterna lode. Sappiamo che la cappella di Eleonora viene ricavata appunto dalla terza campata da Battista di Marco del Tasso proprio, diciamo, tra il 39 e il 40, quindi siamo proprio agli inizi, diciamo, dei lavori della fabbrica Medicea, mentre la decorazione di Bronzino, di cui appunto poi vi parlerà più diffusamente appunto la dottoressa dopo di me, è realizzata appunto tra gli anni 40 e 45, sebbene abbia una gestazione che poi si prolunga nel tempo, perché la deposizione viene mandata, come ben sappiamo, a Nicola Perrino de Granvelle, ne viene richiesta una seconda copia, è attualmente a Besançon, Bronzino la realizza. Sappiamo che accanto alla deposizione c'erano altri due santi che poi vengono sostituiti appunto dalla scena dell'Annunciazione. Sappiamo che la Trinità, diciamo, nel centro del soffitto era, diciamo, è addirittura degli inizi degli anni 60, quindi diciamo che gli interventi si susseguono poi nel tempo e peraltro vedono come ultimo intervento anche già forse la mano di Alessandro Allori, di cui andremo a parlare proprio nella parte sopra la porta. Scorriamo soltanto le immagini, perché poi non voglio, diciamo, sottrarre nulla alla narrazione che verrà fatta dopo. È naturalmente sintesi di elementi politici, ed è stato, diciamo, ricordato e studiato in maniera molto attenta dalla Cox Riddick, di elementi teologici. Nei documenti si parla di oratorio. Tutti noi sappiamo quanto Eleonora, diciamo, vivesse la fede in maniera molto precisa e profonda, quindi si parla appunto di oratorio, di preghiera, e quindi sicuramente l'elemento teologico era importante, anzi era sostanziale. Ma ecco che con le storie di Mosè si ha anche l'occasione per dispiegare, diciamo, un mondo al femminile. Quando abbiamo presentato all'amministrazione comunale il progetto di centenario di Eleonora, è stato tutto corredato all'inizio, diciamo, di quest'anno, delle figure femminili di questa cappella, che ora vi faccio, diciamo, come dire, assaporare con lo sguardo in virtuale, ma che poi avrete la possibilità di, scusate, vado avanti, di vedere appunto dal vivo, e ci rendiamo conto come questa declinazione al femminile, al di là del presunto ritratto della duchessa che ora avremo modo di incrociare, sia effettivamente, che è questo, sia effettivamente un omaggio alla, diciamo, alla maternità, ma anche appunto a tutto il mondo, diciamo, femminile, che sicuramente veniva celebrato intorno alla duchessa Eleonora. In particolare, oltre appunto a mostrarvi questi dettagli, mi fa piacere, vedete che sono incredibili, mi fa piacere questa, mi perdonerete, una foto amatoriale, anche questa, diciamo, desunta dagli studi già fatti decenni fa da Alessandro Cecchi, ma nello stipite interno della cappella ci sono queste piccole iscrizioni che non so se riuscite a vedere, ma che datano, oltre ai documenti d'archivio, le storie. Ve ne leggo appunto: AD 30 di marzo 1542 fu finita la storia del faraone, lunedì a 5 di giugno 1542 cominciò la storia della serpe, perché c'è la storia del serpente di bronzo, quindi AD 14 finì la storia d'acqua. Quindi effettivamente sono degli appunti curiosi sicuramente, che sono stati appunto consolidati e che ancora possiamo leggere entrando sulla sinistra. Passiamo al terzo artista, cioè Francesco Salviati, Cecchino, che ricordiamo qui perché ci ha lasciato questa meravigliosa testimonianza proprio accanto alla Camera Verde, alla cappella, quindi non ci siamo spostati che di pochi metri. Friendly rivals, diceva la Cox Riddick, perché effettivamente, no, amichevolmente rivali furono Salviati e Bronzino, che realizza questo scrittoio dopo la sala delle udienze del palazzo, quindi siamo dopo il 1545, ci lascia sempre la sua traccia anche il Vasari, che nella sua vita, nella vita di Salviati, ci dice: dopo questa fece Francesco per sua eccellenza il palco del salotto ove si mangia il verno, torneremo su questo, con molte imprese e figurine a tempera ed un bellissimo scrittoio che risponde sopra la Camera Verde. Ora, qui non siamo sopra, siamo accanto, parleremo anche poi del quartiere dei Signorini, che è ancora tutto da studiare. Abbiamo veramente una testimonianza incredibile, calligrafica, preziosissima, miniaturistica, di una decorazione grottesca in cui il Salviati fa sfoggio di tutta la sua conoscenza e l'esperienza romana, diciamo, degli anni precedenti, restituendocela con l'acribia fiorentina e del suo pennello, quindi con questa figura allegorica, forse la Carità nel centro, una serie di scene mitologiche, intravedete le del cigno nella parte superiore, lotte, diciamo, tra uomini e mostri marini, quindi scene mitologiche appunto nella parte dell'ovale, e poi questi ventagli colorati che sono, diciamo, angolari, che sono desunti espressamente, letteralmente, proprio dalla Domus Aurea. Giova peraltro, appunto, mi fa piacere condividere che siamo al lavoro anche sulle grottesche di Palazzo Vecchio con Alessandro Cecchi, e speriamo presto di dar vita, diciamo, a un volume anche su questo mondo. E arriviamo a un nuovo artista, che invece è Francesco D'Ubertino, Francesco Ubertini della famiglia Verdi, detto Bachiacca. Anche questo, mi perdonerete, sono foto amatoriali. Valentina Conticelli, che sta preparando insieme a Bruce Edelstein appunto la grande mostra degli Uffizi, ha effettuato degli scatti migliori, e quindi per le prossime occasioni sicuramente avrete modo di vederlo in maniera più efficace. Siamo in un luogo che non è visitabile, lo potete soltanto guardare dal camminamento di Ronda, ovvero il terrazzo dei Signori. signorini, ma dai documenti sappiamo che era chiamato Terrazzo della Duchessa, e quindi siamo, diciamo, in uno spazio eminentemente della Duchessa. Sappiamo che gli appartamenti si sviluppavano su più livelli, quindi gli appartamenti del Duca Cosimo, gli appartamenti della Duchessa e gli appartamenti dei signorini, le stanze dei signorini, diciamo, al cui livello si ha il terrazzo. Sappiamo anche qui che la costruzione del terrazzo è tra la fine dal 49 e il 51, e le decorazioni invece sono dei primissimi anni 50. Abbiamo appunto il Bachiacca, che dispiega un repertorio naturalistico e non soltanto decorativo, desunto anche dalla classicità. Siamo andati in sopralluogo qualche settimana fa, proprio anche insieme a Bruce Edelstein e a Valentina Conticelli, è tutto da, diciamo, riapprofondire e studiare meglio. Ci testimonia anche il nostro Bachiacca, che naturalmente aveva una posizione privilegiata. Sono tutti artisti di cui che Eleonora, diciamo, appoggia, che Eleonora sostiene e di cui Eleonora appunto fruisce in maniera generosa e soprattutto volentieri. Sappiamo che Bachiacca anche lui, diciamo, ha un estro naturalistico assolutamente eccezionale, quindi queste grottesche restituiscono ancora una volta questo mondo di natura, questa illusione di natura che abbiamo già visto nella Camera Verde e che anche qui ritornava. Scusate, e arrivo, diciamo, all'ultimo artista del Palazzo di Piazza, come sapete che veniva chiamato nei documenti, ovvero Giorgio Vasari. In maniera un po', come dire, in forma di parodia, ieri sera appunto lo spettacolo sottolineava quanto non corresse così buon sangue tra Eleonora e Giorgio Vasari, che era artista naturalmente privilegiatamente del Duca Cosimo. Queste sono le stanze di Eleonora, che ora andiamo, diciamo, a scorrere, e lo scorriamo con le brevissime appunto citazioni di Giorgio Vasari. Le intrecciamo anche però alle citazioni, diciamo, a estratti delle filze della guardaroba Medicea, che abbiamo studiato, diciamo, da tanti anni e che stiamo continuando a studiare. Tuttora non c'è univocità, abbiamo pareri, diciamo, difformi. Già lo stesso Cecchi si riferiva al Conti, che aveva pubblicato il primissimo inventario guardaroba Medicea 28 del 1553, non trovando, diciamo, un ordine univoco nella descrizione. Allora, questa è l'unica veduta d'ambiente che abbiamo e quindi ve l'ho messa per prima, sebbene sia la stanza del canto, ma era l'unica immagine in nostro possesso, mentre mi piace appunto mostrarvi i soffitti, diciamo, di queste stanze. E partiamo da lei, partiamo dalla sala delle Sabine, o meglio sala di Ersilia. Nelle sue ricordanze il Vasari ci dice: essendo finite le stanze di sotto, si alzò e fece rifare i palchi delle quattro camere della duchessa Leonora di Toledo al piano della cappella, e prima si finì quella dinanzi alla camera verde, dove in un ovato grande si fece la storia quando le Sabine mettono pace fra i mariti e i cognati, con 8 quadri piccoli a olio e un fregio di putti e grottesche. Giova ricordare qui che la decorazione sostanzialmente pertiene agli ultimissimi anni, anzi, diciamo, Eleonora non la vedrà ultimata, mentre sappiamo bene che Eleonora abitò queste stanze, sebbene i soffitti non fossero ancora intagliati e decorati. Quindi, e noi ne abbiamo testimonianza precisa proprio anche grazie all'inventario del 1553, di cui appunto poi vi parlerò brevemente, ma in cui le camere vengono chiamate appunto nelle camere dell'illustrissima signora duchessa al piano della sala dipinta. La sala dipinta è sempre la sala delle udienze negli inventari di guardaroba di quegli anni, nella camera. Sappiamo che quindi erano abitate da lei, sappiamo che nel 74, cioè quando Cosimo muore, viene redatto un altro inventario originale, ovvero, diciamo, a percorso, perché l'inventario generale invece era diviso per generi, e naturalmente quello originale ci permette proprio di seguire i guardarobi e cercare di capirci qualcosa all'interno delle stanze. E quindi nella guardaroba Medici 87, nel Palazzo di Piazza, sappiamo che nel quartiere di Eleonora è un'aggiunta lapis, la camera delle Sabine viene chiamata ovvero stufa, e sappiamo peraltro che c'è la testa numero uno di marmo con suo busto del Granduca beata memoria, cioè di Cosimo, e naturalmente la camera di Estere che ora andremo a vedere è diventata la camera del re Assuero e la camera di Penelope è diventata la camera d'Ulisse. Sempre in quell'anno mi piace appunto ricordare come appunto la camera del re Assuero fosse la camera dove sta Sua Altezza Serenissima, ovvero Francesco, in quegli anni, cioè in quell'anno, e quindi diciamo ancora c'è da tanto da studiare su dove effettivamente questi duchi stessero, dormissero e abitassero. Sappiamo per esempio che quando Francesco torna da Roma il 20 novembre del 1561, ci dicono appunto i documenti che Francesco alloggia nella stanza dove il tondo di Penelope, quindi comunque diciamo stava all'interno delle stanze della duchessa. Abbiamo visto la stanza di Ersilia, qui vediamo la stanza di Ester che poi alla morte di Eleonora diventa appunto di Assuero, perché effettivamente Ester mediava appunto presso il marito Assuero, e sempre il Vasari ci ricorda seguitossi il medesimo anno l'altra camera al lato di questa con un tondo grande nel mezzo. Scusate, seguitassi l'altra camera al lato a questa nella quale sono le storie della regina Ester. E poi arriviamo alla stanza del canto che è di Penelope, seguitossi il medesimo anno l'altra camera allata a questa con un tondo grande nel mezzo, drentovi la storia di Penelope che attende alle cose economiche mentre Ulisse alla guerra. Naturalmente sono tutte figure femminili importanti, il tempo è tiranno, figure femminili importanti che echeggiano diciamo le virtù della duchessa e che vedevano poi un esemplare fiorentino con Gualdrada, figlia di Bellicion Berti, appunto come ultima stanza. Prima di lasciare Palazzo Vecchio, appunto, torniamo un attimo a questo inventario di guardaroba, in quello pubblicato appunto dal Conti ancora a fine Ottocento. Vengono descritte queste stanze, viene descritta prima, seconda camera, terza camera, quarta camera, quinta e camera verde. Nella prima abbiamo un paramento di cuoi verdi, una panca e poi c'è scritta, c'è questa frase, lo scrittoino dipinto di Sua Eccellenza non si è inventariato. Cosa vuol dire questo? Che questa prima stanza, ed è qui il dibattito, non si sa se sia la camera verde perché c'è lo scrittoino adiacente o invece la sala di Gualdrada che è diciamo al lato opposto. Personalmente, ma non siamo tutti d'accordo, io propendo diciamo per la seconda ipotesi, ovvero che sia diciamo la sala delle Sabine. Bruce Edelstein ha addirittura un'altra idea, ovvero appunto che l'ingresso avvenisse dalla salotta, però ecco diciamo il dibattito è aperto. Nella seconda camera abbiamo paramento d'oro e pavonazzo, abbiamo tavoli, un panno da tavola, la lettiera di noce, la seggetta, nella terza camera ancora ottangoli, nella quarta camera paramenti di cuoio, il ritratto di Sua Eccellenza in marmo che è quello del Bandinelli o del Bargello, e la quinta è camera verde, agli otto panni d'arazzo con arme ducale, un lettuccio di noce serrato, e in detta camera sono due stanzini serrati, però non si inventariorono. Poi c'è questa sesta camera e salotto, e quindi io diciamo mi sono sempre immaginata che da Gualdrada ci si spostasse fino alla camera verde e poi si arrivasse a quella che ancora oggi, perché i nomi resistono più di noi negli inventari spesso, no? Già che era e rimane sempre il nome, diciamo la persistenza. Ancora oggi noi la chiamiamo la salotta, non la chiamiamo il salotto. Forse ricorderete che quando vi parlavo di Salviati si diceva, e così Vasari attribuisce, no? Fece per Sua Eccellenza il palco del salotto dove si mangia il verno, che potrebbe essere questo. L'attribuzione in realtà non è certa di questo meraviglioso comunque stemma Medici Toledo che campeggia sulla volta della appunto così chiamata tuttora salotta. Brevissimamente, mi faceva piacere andare a Santa Maria Novella, dove peraltro abbiamo tenuto un bel ciclo di conferenze che ha visto grandi protagonisti, tra cui anche appunto Nicoletta Baldini, a raccontare di Eleonora, e mi fa piacere terminare a Santa Maria Novella, sebbene questi affreschi, queste commissioni non si riferiscano a lei in vita, ma siano successive, ma manifestino diciamo naturalmente un'aderenza, in questo caso spagnola, ma diciamo della duchessa a questo luogo. Questa è la scarsella del capitolo, dell'antica sala del capitolo domenicano, che appunto viene chiamata Cappellone degli Spagnoli da quando viene ceduta agli Iberici, diciamo nella seconda metà del Cinquecento, che è infatti interamente dedicata a San Giacomo di Compostela, con questo meraviglioso dipinto centrale e tutta una serie di decori. Queste immagini, molto francamente, sono desunte dal terzo volume di Santa Maria Novella, una bellissima trilogia di libri realizzati grazie alla Fondazione Sierra, in particolare Riccardo Spinelli, che ha studiato, diciamo, quindi nei tempi più recenti questa cappella, e più in generale il contributo di Alessandro Allori all'interno del complesso domenicano. Alessandro Allori, che stava sotto l'ala di Bronzino, quindi siamo, diciamo, sempre in un entourage omogeneo, e che naturalmente, come dire, in tempi più recenti, perché qui siamo nei primi anni 90 del Cinquecento, si muove ormai autonomamente, anzi, diciamo, è tra i pittori più affermati. Scorro rapidamente le immagini, giusto per darvene visioni, ma sono tutte cose che potete vedere dal vero, e concludiamo appunto sempre in memoria di Eleonora. Nicoletta Baldini ha appena pubblicato le tre versioni del testamento di Eleonora custodite all'Archivio di Stato. Sappiamo che Eleonora, in realtà prima di morire, ma nel 1561, cioè mentre Cosimo fonda l'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, decide di intitolare il monastero nuovo della Santissima Concezione a Santo Stefano e di fondarlo in Santa Maria Novella. Questo monastero non verrà realizzato, infatti nel testamento viene citato come il monastero da fondarsi, e i lavori, come dire, con grande affetto vengono portati avanti prima da Cosimo, poi da Francesco e conclusi con Ferdinando. Quindi, con amore prima di marito e poi di figli, effettivamente questo monastero viene realizzato. Dove siamo? Siamo nella parte, diciamo, adiacente al Chiostro Grande, ed è purtroppo